La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marseglia. Sono quasi le 17.05 su Nova Radio, buon pomeriggio a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento in diretta sull'FM, sullo streaming e anche sul DAB Plus per una nuova puntata della settima sessione, esattamente la numero 25 di questa quinta annata del nostro programma, la nostra ora di cinema, la nostra vostra ora di cinema da passare insieme. Come sempre il menù è sempre ricco, quindi menù ricco, micificco come si suol dire. E cominciamo quindi subito con le uscite del fine settimana. La nostra consueta prima parte, appunto, la dedichiamo ai film che si apprestano a uscire a partire da domani nelle nostre sale cinematografiche, e quindi direi di partire immediatamente a bomba con il primo di questi film. È un gradito ritorno in sala da parte di un autore sempre molto interessante. Sto parlando di Todd Haynes e questo è May December.
Come li scegli i tuoi ruoli?
Voglio trovare un personaggio che sia difficile da comprendere in superficie. È nato così o ci è diventato? È un vero piacere conoscerti.
Sembri molto più alta in televisione, ma siamo praticamente identiche.
Le acque sembravano essersi appena calmate e ora ci fate un film.
È difficile credere che rappresenterai le cose in maniera fedele.
Quando ho ricevuto il copione ho pensato, ecco una donna in cui c'è molto di più di quanto non ricordi dai giornali scandalistici.
Cosa spinge una donna di 36 anni ad avere una storia con un ragazzo così tanto più giovane?
Eccoci qua di nuovo in onda con la settima ossessione. Abbiamo appena ascoltato il trailer del primo film di questa puntata e partiamo alla grande, devo dire, con May December di Todd Haynes. Ne parliamo con Jacopo Fioretti di Movie Player, che è con noi in linea. Ciao Jacopo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati.
Ben trovato ciao. A te, Jacopo da Spoleto, la terra dei due mondi. C'è ancora il Festival dei Due Mondi a Spoleto?
Come no, hanno fatto la conferenza la settimana scorsa.
Ah, vedi.
Spoleto si ripopola solamente per il Festival dei Due Mondi. Anzi, chi vuole lo invito a prendere parte di questa bellissima kermesse.
Che è d'estate, a giugno, luglio, quando è che la fanno?
A fine giugno.
Ecco. Sì. Bene, storica, devo dire, una delle rassegne culturali più importanti che abbiamo in Italia. Forse non so se negli ultimi anni si è un po' appassita anche quella, però
è ecco. Abbastanza. In realtà mi sa che andava forte negli anni 80 addirittura. Non lo so, sento sempre racconti immaginifici degli spoletini. Però io non ho avuto la fortuna di prenderne parte.
Eravamo ancora nel mondo dei sogni noi, perché siamo molto giovani.
Esatto.
Allora, veniamo a noi invece, veniamo al cinema. Ho appena annunciato appunto del film di cui ci apprestiamo a parlare. È un atteso ritorno in sala di un autore che troviamo spesso nei festival più blasonati, in questo caso Cannes, dove era presente proprio questo film all'incirca un anno fa scarso. Esce quindi finalmente in sala grazie a Lucky Red, che ultimamente non sbaglia un colpo anche a livello di incassi, devo dire. Quindi vedremo anche se questo May December ripeterà il successo degli ultimi film distribuiti dalla casa di distribuzione capitanata da Andrea Occhipinti. E qui ci sono tra l'altro due star protagoniste, che sono Julianne Moore e Natalie Portman. E quindi cosa ci puoi dire?
Hanno
candidato solo la sceneggiatura e poi hanno sdobbato tutto il resto, però cominciando dalle due protagoniste.
Qualcosina, anche perché quest'anno l'unica candidatura in cui c'era spazio di manovra era la parte delle attrici femminili. Invece l'hanno proprio snobbate, hanno vinto ai Golden molto, invece è un peccato perché almeno una delle due, secondo me la Portman, in questo caso Natalie Portman, poteva ambire
magari
nella un'azione non protagonista. Comunque,
No, c'era una bella lotta anche quest'anno a livello di premi, come abbiamo visto. E non c'è trovato, ma sai, lì è tutta anche una questione di come viene poi spinto il film, della promozione che c'è, della campagna che viene fatta. Quindi sai quanti anche film molto più piccoli, magari anche indipendenti, hanno delle interpretazioni da come dire, da Oscar, come si suol dire, poi magari non hanno gli appoggi giusti. Con questo non dico che è tutto truccato, sia chiaro, però ecco, non hanno quell'apporto che magari certi altri film possono usufruire. Che ci dici di questo May December, allora, che esce domani nelle sale?
Ero partito da questa riflessione che stavo facendo adesso con te adesso, proprio non ci ho pensato prima. In realtà questo film in sé ha delle tematiche poi che potevano essere molto spendibili invece a livello politico. Invece, sai, Todd Haynes è un regista strano, perché lui nasce soprattutto come autore e sceneggiatore ed è innamorato, secondo me, proprio del gioco che puoi fare con i generi cinematografici, non tanto delle storie che racconta, quanto degli attori. Lui ama gli attori, non so se avete visto Carol, non so se tu l'hai visto.
Beh sì, anche lì era una gara di bravura tra le due attrici protagoniste, esatto. Kate Blanchett e Rooney Mara.
E qui me l'ha ricordato molto, perché in realtà lui era partito con Lontano dal Paradiso, che era un film sulla recitazione, poi ha fatto Non sono qui, che era un altro film del genere, sì. Poi Carol si è un po' piegato alle interpreti. Qui ha fatto un lavoro simile, perché poi il tema è molto forte, perché è tratto da una storia vera, di un caso veramente ambiguo, di un'insegnante adulta che ha avuto una storia d'amore invece con un suo studente, ma parliamo sempre delle medie, quindi un caso che poi ha fatto molto scalpore e quindi ha una valenza politica, un ribaltamento anche del senso sociale della donna, ed è un film che quindi aveva in sé la potenzialità anche di giocare con i ruoli di potere, e lo fa all'interno di una coppia, all'interno poi di una famiglia, perché poi si va a formare una famiglia, ma fondamentalmente quello che poi interessa di nuovo a Haynes è l'interpretazione. Questo praticamente è un film in cui c'è un'attrice che deve girare un film basato su, appunto, su questa figura, quindi un po' anche una cosa metacinematografica, perché un po' ripercorre quello che secondo me ha fatto anche lui un po', perché è una storia vera da cui è tratto il film, e va a contatto con questa donna che è Julianne Moore e cerca di entrare nella sua vita per capirla e poi metterla in scena al meglio per il film che deve girare, un film indipendente tra l'altro, guarda caso, c'è proprio una battuta su questo. E quindi ha in sé una grande tematica politica attuale, ma poi in realtà il film è un noir, cioè è proprio un noir, e secondo, diciamo, i manuali del cinema, il noir è quel genere per cui c'è un personaggio che fa un'indagine e ogni volta che scopre qualcosa l'indagine si allarga e si scopre un'altra cosa. E Todd Haynes fa fondamentalmente questo sul piano psicologico e non, e quindi diventa una sorta di andare a svelare, ok, dove inizia l'interpretazione della donna, quindi se nasconde qualcosa, e dove comincia invece l'interpretazione dell'attrice. E quindi è un gioco proprio su cosa significa recitare, perché a un certo punto ti perdi, no? Che non sai più in realtà qual è la verità, allora chi ha fatto chi, allora magari è lei che è stata vittima di qualcos'altro, è stata raggirata, oppure invece c'è una vittima reale che può essere il ragazzo che è diventato suo marito, e quindi diventa proprio una cosa, una sorta di scatole cinesi in cui è tutto giocato su chi recita meglio. È un'attrice che, diciamo, sta al centro di questo turbinio, che dovrebbe essere l'esperta di recitazione, si perde anche un po' lei al suo interno, ed è interessante, però è tutto quanto un lavoro che perde quindi il suo punto di vista politico e acquisisce proprio una valenza di riflessione sul genere cinematografico. Quindi è molto interessante, secondo me, il film.
Quindi mi pare di capire che tu lo promuovi questo film.
Sì, sì, ripeto, è un film complesso, ha molte sfaccettature. Io l'ho inteso così, conoscendo lui e conoscendo la sua venerazione proprio per le riflessioni che fa sui generi, sulla scrittura e su che cosa vuol dire interpretare un personaggio, un ruolo o reinterpretare una storia.
Perfetto, perfetto. E io immagino che il consiglio, come sempre, noi non abbiamo niente, sia chiaro, contro i doppiatori, ed è giusto che ci siano i film in sala pure doppiati, ok. Però ecco, anche quando si parla di attrici come Natalie Portman e Julianne Moore, io penso che il consiglio, qualora lo troviate appunto nelle vostre, in una sala vicina o comunque non lontano dalla vostra zona, e la preferenza appunto è sempre quella di il consiglio, più che altro è quello di vederlo in lingua originale, ecco.
Sì, sì, poi questo fai bene a dirlo, perché poi loro sono il fulcro del film, e quello che anche il messaggio del film passa attraverso proprio le loro interpretazioni, che sono molto studiate, anche quando sono loro due in scena. Questo è un film poi pieno di specchi, quindi in cui c'è una riflessione su loro che guardano loro stesse, che recitano, loro che si studiano attraverso uno specchio per capire chi sta mentendo delle due, cioè l'interpretazione è tutto in un film del genere, assolutamente.
Vedo che comunque è un film che può avere anche delle, io non l'ho visto ancora e sicuramente andrò a vederlo nel weekend, ma anche delle assonanze, no? Quando si parla di ambiguità, di lo spettatore che viene messo un po' alla prova per cercare di capire chi è chi, ma con Anatomia di una caduta di Justin Trier, no? Dove appunto noi stiamo lì tutto il tempo a capire e a chiederci se la protagonista è colpevole o meno, no? Quindi mi pare che si infili in questo filone, no? di film.
Sì, sì, secondo me, allora, ecco, vedi, la differenza, così vedi, mi permetti di chiudere il ragionamento di prima. Anatomia di una caduta è un film che c'ha anche una lettura politica importantissima, perché fondamentalmente attraverso, no, la destrutturazione del rapporto di coppia si parla poi dei rapporti di potere tra uomo e donna nel XXI secolo. E ti dà anche un po' il concetto di verità, di come viene poi venduta ai media. Questo qui invece parte dallo stesso presupposto, anche con la parte dei media e del pubblico, perché poi il caso è pubblico, quello di cui tratta la pellicola, ma poi diventa uno studio sul cinema, diventa uno studio sul genere.
Bah, bellissimo. Quindi, bellissimo, capito? Cioè, bellissimo, nel senso, da come me lo racconti non vedo l'ora di vederlo, devo dirti.
Beh, secondo me è un film molto interessante, poi per carità, la riuscita o meno di tutto quanto l'apparato,
certo.
Secondo me non è neanche questo, è che Todd Haynes è un autore molto di nicchia, pensa molto poco ad andare incontro al pubblico e pensa molto a riflettere su quello che interessa a lui, quindi poi dipende anche se uno è disposto a seguirlo.
Sì. E a concedersi appunto anche al film,
ecco. Quindi è un film un po' che c'è una mira un po' più intima.
Domani nelle sale con Lucky Red, approfitto della tua presenza perché noi non ci conosciamo dal vivo ancora, spero che lo facciamo presto,
no?
O a Spoleto, a Firenze, a metà strada, a Roma, dove vuoi.
Venezia.
A Venezia anche, beh certo, io non ti ho visto negli ultimi anni a Venezia, sei latitante in quel di Venezia. Hai perso un po' l'abitudine. E, a parte questo, appunto, seguendoti anche sui social, so che sei sensibile a certe tematiche e volevo appunto, da parte, per quanto possa valere, visto che noi siamo piccoli e molto molto di nicchia, esprimere una vicinanza, no, in un certo senso al grande Jonathan Glazer, che per via di quel discorso che ha fatto, no, agli Oscar, ritirando appunto il meritatissimo, che ne dica, poi va visto l'intero video, non voglio sicuramente puntare il dito con Garrone che ha detto, no, che magari
no,
ce la poteva fare,
non
entriamo in questa polemica qua, perché poi vanno viste nelle interviste e appunto queste conversazioni vanno viste nella sua interezza, no? Viene estrapolata una frase e poi la si interpreta ognuno come la vuole, invece andrebbe visto per correttezza, visto che anche Garrone non mi sembra uno sprovveduto, non è l'ultimo arrivato, ecco, quindi sicuramente quel discorso lì per farci il titolo a chiappa clic oppure per vendere qualche giornale in più. Ma al di là di questo, appunto, ha vinto la categoria, la zona di interesse come miglior film internazionale. Jonathan Glazer, nel ritirarlo, appunto, è stato anche molto duro contro quello che è, diciamo, non dico il suo paese di nascita, ma lui appunto è di origine, insomma, è appunto origine ebraica, è una persona ebrea e quindi ha detto determinate...
C'è anche un produttore ebreo dietro
alla zona di interesse, esatto.
Anche abbastanza importante.
Esatto. E qui diciamo che nei giorni a venire, soprattutto negli ultimi giorni, addirittura è partita una sorta di lettera firmata da oltre 400 artisti, che non ho ben capito poi l'intento di questa lettera, se è di ritirare l'Oscar al Glazer oppure soltanto attaccarlo dicendo anche delle cose che proprio non corrispondono alla verità, visto quello che sta succedendo in quei territori.
Ma allora vedi, io trovo poi qua a partire una prosopopea che poi...
Sì, purtroppo abbiamo soltanto 60 secondi, volevo solo appunto...
Allora guarda, mi tengo su questo, io trovo allucinante che un discorso che lui ha fatto sull'importanza delle parole,
sì,
in cui è chiarissimo, anche perché adesso non solo si trova da vedere ma da leggere, e lui ha fatto un discorso sull'importanza e l'uso delle parole, venga ovviamente non capito, nonostante le parole siano tutte molto chiare come vengano usate. Ma
sì,
gli americani sono così, ecco.
Sì, no, lo voglio rileggere, visto che poi è stato, non dico accusato, però parlano sempre di antisemitismo, però voglio rileggere le parole molto semplici e chiare che ha detto Jonathan Glazer, che dice: il nostro film mostra dove porta la disumanizzazione nella sua forma peggiore. Siamo qui come persone che rifiutano il fatto che la loro ebraicità e l'olocausto vengono strumentalizzati da un'occupazione che ha portato al conflitto così tante persone innocenti. Che siano le vittime del 7 ottobre in Israele o dell'attacco in corso a Gaza, di fronte a tutte le vittime di questa disumanizzazione, come possiamo fare a opporre resistenza? Ecco, e lì poi si è beccato di antisemita.
Mi sembra chiaro però, no?
Mi sembra chiarissimo, mi sembra chiarissimo, lo è appunto, lo è nelle parole. Esatto, lo è anche nel film, chiaro, insomma. Ecco, parlavamo prima di un garrone non sprovveduto, ma non lo è neanche l'ottimo Jonathan Glazer. Va
no,
bene, Jacopo.
Direi proprio di no.
No, assolutamente.
10 anni per questo motivo.
Appunto, appunto, ecco, quindi questo dovrebbe far riflettere. Questo dovrebbe far riflettere chi di dovere. Jacopo, è sempre un piacere parlare di film, di cinema, insomma, a 360 gradi con te. E ci sentiremo prestissimo, spero.
Ah, guarda, io sono qui, quando vuoi.
Ti disturbiamo presto. Ciao Jacopo, ciao.
Buon proseguimento.
Ciao, ciao, ciao.
Gestire una comunità è sempre stato come essere il padre di una famiglia numerosa. Un padre non lascia i figli andarsene da casa se prima la nutriti, protetti.
Ma che cazzo siamo venuti a fare qua?
Siamo venuti per impedire a Gianluca di fare una cazzata.
Fammi capire che hai pensato.
No, te lo dico solo se ci stai. Vorrei chiudere gli occhi una volta sola, senza rivedere mai più quella notte.
Ti ricordi di me?
Guarda bene. Mi devo avvicinare Catascano.
Immagina in tutti questi anni come erano diventati gli occhi dei figli dei traditori che mi volevano fottere.
Torniamo in diretta alle 17.22 su Nova Radio, saluto anche ovviamente gli amici che ci stanno ascoltando in podcast in differita, e per continuare a parlare di quello che accade al cinema a partire da domani, abbiamo parlato di May December, adesso è la volta di un film italiano dal titolo Eravamo Bambini, che sarà appunto da domani nelle sale grazie a Euro Pictures, e salutiamo il regista con cui abbiamo la possibilità di parlare di questo film, che è Marco Martani. Buonasera Marco.
Buonasera a tutti.
Buonasera, ben trovato, benvenuto anzi per la prima volta alla nostra trasmissione, alla settima sessione. Allora, siamo qua per parlare del tuo nuovo film, appunto in uscita domani, dopo insomma una presentazione qualche mese fa ormai alla Festa del Cinema di Roma. E, Eravamo Bambini parte da, se non ho letto male, da un testo teatrale scritto da Massimiliano Bruno, giusto? E, che cosa ti ha convinto a portarlo sullo schermo? Tu appunto hai fatto una trasposizione anche a livello di sceneggiatura per il grande schermo di questo film.
Beh sì, in realtà il monologo teatrale che era scritto e interpretato da Massimiliano Bruno era un testo particolarmente forte, molto emotivo, molto viscerale, che tra l'altro narrava anche di alcuni episodi che sono successi nella sua famiglia, quindi era molto sentito. Io con Massimiliano, che ci conosciamo dai primi anni 90, quando abbiamo cominciato a lavorare nei teatri off di Roma insieme, scrivendo, mettendo in scena spettacoli, effettivamente erano più, almeno soprattutto i suoi, erano molto più leggeri. Invece poi è arrivato a sorpresa questo monologo che ti spaccava il cuore. E quindi lì ho capito subito che c'era una grande potenzialità, perché era comunque un racconto in cui narrava questo gruppo di ragazzi che però poi a sorpresa vivevano una vicenda scioccante da bambini e che quindi andavano poi a vendicarsi dopo 20 anni. Quindi aveva tutte le caratteristiche per essere raccontato in forma filmica. Questo era la prima cosa che mi ha colpito, sì. Perché insomma era un'inaspettata per me rispetto allo standard degli spettacoli che scriveva Massimiliano all'epoca.
Senti, tu negli ultimi anni ti sei dedicato molto, sia appunto anche come nelle vesti di sceneggiatore, alla commedia, ecco. E questo sembra un po' il ritorno al passato, no? Noi ci ricordiamo anche di un film che si chiama Cemento Armato, no? di qualche anno fa. Che cosa prediligi di un genere come, diciamo, il noir, il thriller, e cosa invece dell'altro, della commedia? E cosa ti permette magari di raccontare uno che l'altro non ti può permettere?
Allora, dunque, magari rispondo a quest'ultima cosa che hai detto. Cioè, in realtà il concetto di genere, cioè il thriller, il noir, anche l'horror, insomma, sono dei generi che ti permettono di giocare un pochino di più con la macchina cinema, cioè con la possibilità di utilizzare degli espedienti o sistemi, diciamo, rispetto al montaggio, alla fotografia, alla musica, che la commedia non sempre ti permette. La commedia è tradizionalmente un genere molto più classico, mentre invece gli altri generi ti aiutano anche a sperimentare un certo tipo di visualizzazioni, no? Ti fanno sbizzarrire di più. E quello è proprio un gioco che a me piace, nel senso, oltre al fatto che naturalmente sono un grande amante del cinema di genere, insomma, e quindi chiaramente mi ispiro anche a tanti autori che insomma hanno segnato un po' anche la mia adolescenza. Invece la commedia è chiaro che è qualcosa che è quasi matematica, viscerale, emotiva, però nello stesso tempo è anche liberatoria. E ti dirò che è molto più complesso e difficile scrivere una bella commedia rispetto a un film di genere, la struttura del genere un po' ti aiuta. La commedia invece ha dei meccanismi narrativi che sono quelli, altrimenti non funziona.
Un comico dice sempre, no, è difficile far ridere, cioè è più difficile far ridere il pubblico, quindi vale anche per uno sceneggiatore in questo senso.
Ah, ma assolutamente, io se consideri, diciamo, quando non avevo ancora 30 anni, insomma, anche molto prima, ho cominciato in una factory come quella di De Laurentiis, dove si costruivano dei film comici in cui io mi approcciavo per la prima volta, e lì veramente ho scoperto la complessità e la difficoltà di scrivere dei film di Natale, no? Cioè, che è tutta matematica. Poi sembra, tutti dicono, ah vabbè, ma che ci vuole a scrivere quel tipo di film che sono improvvisati, messi così?
E invece
no, soprattutto alcuni magari sì. Ma quelli in particolare, noi ci mettevamo un anno per scrivere quelle operazioni, ecco, là, che erano chiaramente delle operazioni industriali, ovviamente.
Certo,
no?
Certo.
Quello ha dovuto cautele, però uno entrava in un meccanismo che funzionava e dovevi essere bravo a ripeterlo, però continuando a fare delle cose nuove.
Ah, infatti,
per me è stata una grande palestra, sì.
E infatti si dice sembra facile, ma in realtà la realtà è un po' diversa. Sì. Senti, prima di salutarti volevo parlare anche un po' di questo cast. Hai un po' raccolto, diciamo, quella che è, possiamo chiamarla, la meglio gioventù del cinema italiano: Lorenzo Richelmi, Alessio Lapice, Giancarlo Commare, Francesco Russo e anche Lucrezia Guidone. Come hai lavorato col cast? Avevi già in mente di affidare i ruoli a questi attori?
No, in realtà gli attori sono nati dopo. L'idea era quella di affrontare comunque una generazione di trentenni che era scritta nella sceneggiatura. così come mi era successo anche per il mio film precedente La donna per me, dove ho utilizzato Andrea Arcangeli, Edoardo Scarpetta, ho fatto esordire Gabbani alla recitazione, però comunque insomma diciamo quella era un po' un primo approccio diciamo a questa generazione. Mi sono accorto che obiettivamente facendo provini, incontrando questi ragazzi, ho capito che ci sono potenzialità enormi. E quindi poi per me è stato non facile, perché è un film corale pieno di personaggi, però avevo veramente tanto materiale su cui lavorare, e loro, le persone scelte, quelli più adatti, no? Chi ha fatto il provino migliore eccetera, erano proprio così generosi sul set che c'era proprio un entusiasmo che magari non sempre è facile da avere, e questo secondo me anche perché loro hanno capito che avevano una bella responsabilità, quella di portare come protagonisti sullo schermo, no, dei ruoli non facili, perché non erano facili, però nello stesso tempo con grande maturità. E secondo me questi sono ragazzi che ne sentiremo parlare tantissimo nel futuro.
E a questi ragazzi si affianca anche un ragazzo un po' cresciuto che è Massimo Popolizio, insomma, uno straordinario attore italiano, e che appunto fa parte del cast di questo film che, ricordiamo, uscirà domani nelle sale italiane. Eravamo bambini, grazie a Europictures. Noi parliamo in diretta da Firenze, anche se poi il podcast ha diffusione su Spotify, Amazon, insomma sulle principali piattaforme, quindi chi ci sta ascoltando in questo momento in diretta in Toscana e in particolar modo da Firenze, voglio segnalare che il film sarà presente al cinema Flora già a partire da domani. E allora Marco, io ti ringrazio di essere stato con noi, ti faccio un grande bocca al lupo per questo film e magari ci sentiamo al tuo prossimo lavoro.
Va bene, molto volentieri.
Grazie mille, Marco. Grazie. Bocca al lupo, ciao.
Arrivederci, ciao.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, 5 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 312 e 500 tra Incisa Reggello e Firenze Sud. In A11 verso Pisa, code tra Firenze Ovest e Prato Est. In A12 per lavori è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata verso Genova e in uscita provenendo da Genova. Sulla Fipili in direzione Firenze, code tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Code in uscita alla Strassigna e in uscita a Santa Croce sull'Arno, entrambe provenendo da Firenze. Code per un veicolo fermo tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est. La statale 3 bis Tiberina è temporaneamente chiusa in direzione Ravenna tra gli svincoli di Pieve Santo Stefano Sud e Pieve Santo Stefano Nord. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Nova Radio Città Futura.
Radio in network.
No, io mi chiamo Clementine.
Io sono Joel.
Ciao Joel. Niente prese in giro sul mio nome.
Quando ti innamori.
Ti piacciono?
Sembri un mandarino.
È tutto perfetto. Fino al giorno.
Stai tentando di scoprire se mi sono scopata qualcuno stanotte.
Non fai così per piacere alle persone.
In cui vorrai cancellarla dalla tua vita.
È paragonabile agli effetti di una sbronza colossale, più o meno.
È uno scherzo, vero?
Ti assicuro di no.
Dopo una settimana d'addio, la consacrazione di Jim Carrey come superstar. Un'interpretazione perfetta di Jim Carrey. Un film sorprendente, magistralmente diretto e interpretato. Jim Carrey. Kate Winslet. Se mi lasci, ti cancello.
Allora, eccoci qua con la settima ossessione in diretta su Nova Radio alle 17.33. Saluto Elisa Torsiello. Buonasera Elisa.
Buonasera a te, buonasera a tutti quanti. Ma come state? Come state?
Noi stiamo bene, ma penso anche te, perché mi hai detto che stai camminando sull'argine del fiume Arno in quel di Pisa.
Il fiatone. Sto facendo finta di allenarmi.
Bene, ma tra l'altro oggi hai fatto bene, perché è una bella giornata, quindi insomma stai facendo una cosa salutare, come si suol dire. Poi camminare e parlare di cinema è proprio l'apoteosi.
E che poi di cosa parliamo?
Di che cosa parliamo? Parliamo di un film straordinario. Io ho voluto lasciare andare in onda, di solito un po' i trailer li metto a metà, un po' li sfumo eccetera, però questo al di là che era poco più di un minuto, ma l'ho voluto mandare tutto perché poi magari ci ritorniamo anche su come in Italia è stato sponsorizzato, promosso questo film a partire dal titolo, ecco, ma non solo dal titolo, anche il trailer sembrava una cosa, insomma, la classica commedia di Jim Carrey, ma in realtà non è niente di tutto questo. Noi stiamo parlando, non voglio citare il titolo italiano, è tipo una parola tabù, ma prima o poi lo citeremo, mi sa, nel corso di questa conversazione, di Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Anzi, lo cito perché in Italia purtroppo è stato tradotto con l'orrorifico, non so se si dice, se mi lasci ti cancello. Ecco, è un film che usciva in sala, pensa, esattamente 20 anni fa, anzi 20 anni fa è un giorno, perché è uscito appunto in America il 19 marzo del 2004. È stato un successo, non un grande successo di pubblico, diciamo la verità, però è stato veramente un successo che poi è durato nel corso degli anni, cioè non tanto nella sala cinematografica, ma poi è entrato a far parte nel col passaparola del circuito dei cinefili, ma non solo, ma per il suo modo straordinario di raccontare l'amore, la fine di un amore, la fine dei sentimenti e la volontà appunto di disfarsi, anche se il termine è un po' forte, l'uno dell'altra. E tutt'oggi questo è uno dei film più apprezzati di questi primi 24 anni del 2000. Sicuramente è uno dei film che appunto tu dici, ma quali sono i film dal 2000 in poi che resteranno? Io penso che questo lo sarà. Jim Carrey, sì, Kate Winslet, sì, raccontaci, tu hai scritto anche un articolo su Movie Player a riguardo,
esatto,
poi dopo
esatto,
lo ricordiamo.
Sì, facciamo uno spoiler, io sto scrivendo anche un libro su Kate Winslet, quindi...
Allora, già ti prenoti per venire in studio la prossima, quando sarà pubblicato, ma sai, sempre puoi venire quando vuoi.
Sì, sì, guarda, parlavamo dell'insuccesso, secondo me sono entrati vari fattori, no, a scatenare questo insuccesso. Il fatto che Michel Gondry ai tempi non era questo nome così famoso, insomma... Nella schiera degli amanti dei videoclip, sì, lo era perché aveva firmato vari videoclip, tra cui quelli di Kylie Minogue e tanti altri, anche i White Stripes, se non vado errata. Poi Kate Winslet, che eravamo abituati a vederla nei panni dell'eroina romantica, nei film di costume, che la ritroviamo in questo personaggio in cui lo dice lei. Lei è la stronzetta vendicativa, lo dice lei stessa nel film. Jim Carrey che si allontana dai ruoli tipi di Ace Ventura, di The Mask, un po' come aveva fatto con Man on the Moon, altro insuccesso, di Milos Forman.
Sì, vero.
Quindi quando gli attori si vanno un po' a allontanare a quelli che sono i tipi, no? A cui il pubblico è abituato, già lì può causare un insuccesso. In più non era pronto, secondo me, il pubblico degli anni 2000 a questa tipologia di narrazione così frammentata.
Perché, adesso, diciamo, siamo in epoca pre-social.
Pre-social?
Pre-app di incontri, pre-intelligenza artificiale, pre-tutto, in qualche senso.
Sì,
eravamo lì, poco ci mancava, però, ecco.
E siete, poi eravamo ancora abituati alla canonica narrazione lineare,
sì.
e non eravamo ancora abituati a quella, appunto, come dicevo prima, la frammentazione della narrazione, che poi è diventato un modus operandi abbastanza reiterato. Ora ci abbiamo fatto abbastanza l'abitudine, ma ai tempi no. Quindi Michel Gondry era proprio avanti sui tempi,
assolutamente,
di molto, su vari fattori,
sì.
E quindi poi per fortuna i tempi sono cambiati, lo spettatore è maturato e abbiamo potuto goderci di questo film pazzesco in cui è bello, secondo me, il messaggio stesso. Cioè tu puoi anche cercare di eliminare un ricordo, però eliminare quel ricordo significa anche tirare via, sopprimere un tassello importante di te stesso, qualcosa che ti ha forgiato. Quindi, e poi se sei destinato a quella persona ci ritorni,
Sì, tutte le strade riportano poi a quella persona.
Esatto, c'aveva ragione Venditti, certi amori
fanno un giro immenso e poi ritornano, non si può distaccarsi alla fine, davvero.
Esatto,
e
veramente
fa parte dell'animo umano. Il tuo ricordo personale di questo film, l'emozione più grande che ti ha dato questo film?
Ci vediamo a Montauk, quando l'ha detto.
Ti sei strutta?
Sì, poi varie frasi che dicono e ti rimangono, anche il l'opposizione, no, che fa Gondrin per i personaggi, perché sì, quello più sensibile, che di solito canonicamente lo diamo alle femmine, lui al genere femminile, no? Quelle più sensibili, quelle che si innamorano per uno sguardo carino, dolce, qui è affidato all'uomo.
È
già
vero.
Qui c'è un superamento, un ribaltamento dei generi molto forte, no? E il personaggio della Winslet, che è abbastanza cazzuto, ma dietro
prego, ci mancherebbe.
Ma dietro nasconde un animo fragile,
certo.
Traumi, sì. Di quando dice che la sua bambola è brutta, però in quella bruttezza si rivede lei stessa. Quindi è un film umano,
esatto.
Ed è bello perché è una... cioè racconta una storia d'amore proprio perché finisce, e sono quei film, ragazzi, che piacciono a me, quindi se non c'è
quelli dove bisogna tirare fuori il fazzoletto,
però c'è anche una soddisfazione quando non li vedo finire bene io la gente.
Ah, c'è un po' di godimento in ciò.
Sì,
ah,
sì,
penso
perché vedo proprio la finestra sulla realtà, le storie tipo favole, Disney, mi sono mai piaciute.
Sì. Poi diciamo, per concludere, che è un film che poi ne ha avuto molte influenze, no, su questo genere, sulle storie sentimentali nei film a venire, non ultimo basta citare Past Lives, dove tra l'altro non solo ci sono magari dei rimandi, ma i propri protagonisti guardano quel film, guardano proprio Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Sì. Che poi ripeto, è brutto se mi lasci ti cancello.
È bruttissimo, è una cosa ma che poi non si è mai palesato colui o colei che ha deciso nelle segrete stanze, non mi ricordo di chi allora distribuì il film al cinema.
Questo... Eagle Pictures.
Amici della Eagle Pictures che ci state ascoltando, lo avete licenziato? No, beh, scherzo, ma è comunque no. E, a parte tutto, per promuovere un determinato, come dicevi te all'epoca, nessuno forse era pronto, no?
No.
Soprattutto con quel titolo così forte, così importante, no? Che rimandava poi a una frase di Shakespeare, di una delle sue opere. E
esatto.
Quindi lo si vede, lo si sente, magari voi l'avete sentito, no? in radio in questo momento. Qual era il tono del trailer? Proprio quella da commedia, perché poi venivamo appunto da una serie di film commedie, era l'epoca d'oro, gli anni
Se
scappi ti sposo, prima ti ammazzo, poi ti rovino, cioè no, prima ti sposo, poi ti rovino, com'era quel film lì dei fratelli Coen. Insomma, e c'erano questa, anche quello era un titolo, insomma, per il tenore del film non proprio adatto, quello dei Coen. Però ecco, Se mi lasci ti cancello, una roba proprio improponibile, ma anche la tonalità, appunto, il trailer che fa vedere solo momenti di gioia e di estasi della coppia che ci sono, per carità, ecco, e con una musica di sottofondo molto, molto ritmata, molto allegra, quindi vuol dire che c'era proprio l'intenzione di promuovere in un determinato modo per portare le persone poi al cinema, ecco.
Esatto,
tutto
esatto.
Qua.
E state attenti, siccome è facile perdersi, magari per chi si approccia per la prima volta questo film, è facile, un labirinto, come la
nostra. È un po' labirintitico, viene dalla labirintite, sì.
Esatto, guardate i colori dei capelli di Kate Winslet.
È vero, anche quella è una genialata. Una genialata incredibile, che solo un maestro del cinema come... Michel Gondry poteva tirare fuori, davvero.
E Gondry, vi consiglio Gli Acchiappafilm.
Ah, Gli Acchiappafilm, sì.
Che è stupendo.
Che se non sbaglio è Be Kind Rewind.
Esatto, anche qui.
Meraviglioso, meraviglioso. Ha fatto dei film stupendi, Michel Gondry. E, un sognatore nato, questo.
Sì.
E che proprio lui doveva farlo, questo mestiere, perché
sì,
ci aveva tanto dentro da far uscire. Magari non tutte le ciambelle gli sono riuscite col buco, va detto anche questo. Però ecco, sicuramente Eternal Sunshine of the Spotless Mind è stato l'apice della carriera di Gondry, che comunque è continuata in maniera più che degna. Tu hai scritto, abbiamo detto, un articolo su Movie Player,
sì,
quindi
sì.
Qualche giorno fa, quindi lo potete potete trovare lì per approfondimenti vari. Allora, in attesa del tuo libro su Kate Winslet, che siamo molto curiosi di leggere, che ci verrai assolutamente a presentare qua, noi ti aspettiamo, come sempre lo sai, in studio. E noi ci sentiamo ad uno dei prossimi appuntamenti radiofonici, intanto.
Quando volete, forse con meno anche fiatone.
Con meno fiatone, no, beh, continua la tua camminata, anzi, buon proseguimento di passeggiata. Grazie. In quel di Pisa, mentre ancora il tramonto, no, perché le giornate si stanno allungando, quindi ancora un po' di sole c'è.
Grazie mille, un bacio da tutti.
Un bacione a te, ciao.
Ciao.
Io sono nato con buone possibilità di diventare qualcuno. Anzi, sarò l'uomo più famoso che esista.
Presidente, la Confederazione è morta. L'Unione è salva.
Abbiamo vinto la guerra.
Cos'è successo?
Hanno sparato al presidente. Dicono che è stato John Wilkes Booth.
Chi? L'attore?
Tu sai chi sono io. Sono un simbolo.
Come può un attore famoso commettere un omicidio davanti a un pubblico di 1500 persone e scappare?
17 e quasi 45 in questo momento, siamo puntualissimi per chiamare e per introdurre qua con noi alla settima sessione, puntata numero 25 di questa stagione, Federico Vascotto, ciao!
Ciao Daniele, ben ritrovati tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato anche a te. Allora, siccome noi dobbiamo svelare un contratto firmato con la Apple che ci ha detto, siccome noi non promuoviamo un cavolo di niente in Italia e nel resto del mondo, pensateci almeno voi a promuovere le nostre bellissime serie, no? Certo, lo facciamo volentieri perché, insomma, fate delle serie che sono veramente una spanna sopra quelle delle altre piattaforme di streaming. Beh. E non solo, e allora ci pensiamo noi a promuoverle, no? Poi magari ci torniamo ancora una volta su questo argomento. E appunto, in casa Apple è una nuova serie che, insomma, ha convinto, come si dice, critica, e poi il pubblico non si sa, perché non si sa qual è il pubblico di Apple, purtroppo. non si sa qual è. Noi siamo fermi ancora a quel grafico, speriamo che quello del prossimo anno aggiornato ci porterà notizie buone al riguardo, che si muoverà almeno di un punto percentuale, dai, ma piccoli passi. E c'è una serie, anzi una miniserie molto interessante, che è iniziata venerdì scorso con i suoi primi due episodi, che sono stati appunto rilasciati sulla piattaforma della Apple. Si intitola Manhunt, e non è la prima volta che una serie si chiama così. A memoria mi ricordo anche qualcos'altro legato forse ad una bomber, se non sbaglio.
Bravissimo,
ecco,
bravissimo.
Vedi. La memoria non mi inganna in questo caso, invece qui si parla di tutt'altro, c'è sempre un omicidio, uno dei più omicidi, diciamo, più famosi della storia, che è quello perpetrato ai danni di Abraham Lincoln, e alla fine appunto della guerra civile negli Stati Uniti, in quelli che ancora non erano gli Stati Uniti, insomma. E quindi però è una serie che appunto ci fa vedere quali sono le conseguenze, ma con uno stile ben preciso, le conseguenze di questo omicidio, storico omicidio.
Mm-hmm. Esatto. Allora, intanto hai detto bene che i prodotti Apple, l'abbiamo già detto altre volte appunto qui in questo spazio, anche quelli meno riusciti hanno una qualità di base medio-alta, e già per questo Apple è da premiare, non perché appunto noi abbiamo nessun tipo di contratto, però è la verità. È la
no,
verità,
certo, volevo precisare, stavamo scherzando. Stavo scherzando.
Però detto questo, allora, Manhunt è molto interessante, è una miniserie in 7 episodi, quindi sono andati i primi due, poi altre 5 settimane e andranno gli altri ogni venerdì. Hai detto bene una cosa, hai detto che si intitola come la serie antologica, anzi, del 2017, che appunto in ogni stagione raccontava la caccia all'uomo di vari killer e serial killer, e si partiva da una bomber, durata poi solamente due stagioni perché poi fu cancellata. Però non è un caso che ci sia questa omonimia di titolo, perché visto visto che, come hai detto tu, no, l'omicidio di Abraham Lincoln è stato, insomma, raccontato nell'audiovisivo tra cinema e TV svariate volte, mai così tante come quello di Kennedy, però comunque abbastanza volte, Menant si, come dire, differenzia, si diversifica da questa proliferazione del racconto nell'audiovisivo, perché invece di raccontare l'assassinio ci racconta il dopo, ci racconta tutto quello che successe dopo più che prima e durante, diciamo. Quindi non solo tutte le conseguenze che ebbe per gli Stati Uniti, come hai detto tu, come anticipavi, non ancora formatisi, che dovevano ancora, no, sistemare diciamo, no, le proprie leggi e la propria confederazione, ma soprattutto questa caccia all'uomo letteralmente che venne messa in atto dal segretario di Stato Edwin Stanton, che è interpretato da un grandissimo Tobias Menzies, che qualcuno ricorderà come Principe Filippo nelle stagioni 3-4 di The Crown, sì, in Outlander, in Game of Thrones, sì, insomma ne ha fatte di cose,
ecco, ottimo attore,
due personaggi storici, perché ha fatto Bruto nella serie Roma di HBO e appunto il Principe Filippo in The Crown. Lo rivediamo fare un altro personaggio storico con grande presenza scenica, con grande carisma, dimostrando ancora una volta il suo talento, capitanando un cast variegato e talentuoso nel mostrare appunto tutto quello che il segretario di Stato dovesse fare dopo che ci fu l'assassinio, per non solo catturare l'assassino, ovvero John Wilkes Booth, interpretato da Anthony Boyle, un bravissimo, direi, Anthony Boyle, che parallelamente avrete visto in queste, sì, settimane in Masters of the Air,
vero,
su TV Plus, quindi
sì,
Apple scopre talenti e poi giustamente se li riusa nelle sue
sì,
serie.
Anche se Masters of the Air, leggevo, no, c'è una produzione molto in là con gli anni, cioè là con gli anni, insomma, di 3-4 anni fa, poi è stata interrotta per il Covid, eccetera,
voluto poi che,
sì, che andassero in onda, esatto,
contemporanee, è vero, come spesso capita, c'hai ragione. E quindi insomma ci viene raccontato il dopo, ci viene raccontata questa caccia all'uomo, quindi con un taglio praticamente true crime, cioè fa diventare un fatto, l'autrice Monica Lepischi ha fatto diventare un fatto storico un true crime, che già per me è un punto di partenza interessantissimo, no? Perché ancora una volta, vedi, Apple riesce a raccontare una cosa già raccontata 3000 volte in modo diverso, con questa tensione narrativa che a volte ha un ritmo un po' compassato, ma è talmente curata nei costumi, nelle scenografie, nei dialoghi, che non sono mai banali, che ti fa riflettere su, non solo sulla storia degli Stati Uniti, ma soprattutto sull'attualità, perché parlando di alcuni meriti che ha avuto Lincoln, anche se dopo la morte, come l'abolizione della schiavitù, il famoso 13° emendamento, no, della Costituzione, che portò prima all'abolizione della schiavitù e poi al diritto di voto per i neri, ecco, parte da lì per raccontarci delle cose che sono attualissime tutt'oggi, in cui si parla ancora,
assolutamente,
no,
sì,
diritti per i neri,
sì,
e tutte queste questioni. Quindi è come se in questa miniserie gli Stati Uniti, non ancora formati del tutto, mettessero in discussione se stessi e le proprie, diciamo, basi, per dire, ma allora come ci dobbiamo muovere adesso che c'è stato questo attentato? Si parla di una cospirazione, no? Alla fine un thriller cospirativo, la miniserie, c'è stata una cospirazione, non è che quel poco di che siamo riusciti a costruire ce lo vogliono già distruggere, cosa fare a questo punto? Ecco, questa è la domanda principale, insomma, che viene mossa dalla serie. Il cast, insomma, porta un sacco di nomi, appunto, capitanati da Tobias Menzies. La messa in scena è molto curata, a partire dalla fotografia, la regia, la colonna sonora, insomma, tutti gli aspetti tecnici. Quindi devo dire che, insomma, io mi ha molto colpito,
sì,
proprio per trasformare appunto un evento storico in una serie true crime, ecco, che quindi l'omonimia non è,
esatto,
casuale, ecco, non è...
Esatto, e poi come funziona anche, ho avuto modo anch'io di vederlo e di apprezzarlo, almeno per i primi due episodi, come hai detto bene te, appunto queste serie ambientate nel passato che parlano appunto di eventi successi ormai 100-150 anni fa, siano anche terribilmente attuali. Per fortuna negli Stati Uniti non esiste più la schiavitù, e nessuno viene tenuto segregato, però ecco, dei rimandi con appunto quando si parla di razzismo, la paura del tra virgolette diverso e quant'altro, la fanno diventare anche una serie molto contemporanea, questo.
Esattamente, molto contemporanea, tanto che la serie True Crime diventa anche un legal drama nel finale, perché ci sarà il processo che fu fatto, diciamo, a tutti i cospiratori,
sì,
diciamo, no?
Sì,
contro
sì,
Lincoln.
Sì, sì.
Che portano all'omicidio, e decisivi nel processo, questo non è uno spoiler perché è un fatto storico,
furono sì.
alcuni degli schiavi di quei padroni accusati,
ecco,
di cospirazione. Quindi è molto interessante che la figura dello schiavo poi diventi quella che ha risolto, diciamo, no? la questione storicamente, e anche questo lo rende tremendamente
attuale.
Mi permetto di citare solo ancora un membro del cast,
sì?
Ce ne sono tantissimi, ma Hamish Linklater, che tu sicuramente ricorderai più di recente come prete sui generis in nella serie di Mike Flanagan, oddio aiutami che non mi ricordo il titolo, quella di Netflix,
La caduta della casa degli Asher, Midnight Mass,
quella che tanto ti era piaciuta,
esatto.
Se vi era piaciuto lì, qui fa un Lincoln meraviglioso.
Dalla pronuncia... Ma scusa, lui era il famoso prete del Midnight Mass.
Esatto,
il prete
Midnight Mass qui è Abraham
Bravo.
Lincoln, che
sì.
si vede meno proprio perché ci viene raccontato, sì, il prima e il durante, ma
sì. ci sono anche dei flashback.
Dopo, ci sono i flashback, però ha dato un'interpretazione di postura, di accento, di attenzione,
esatto, perfetto,
cioè, che ha confermato il suo talento, ecco, per quanto mi riguarda.
Ragazzi, vi resta solo una cosa: abbonarvi a Apple. È anche la piattaforma che costa meno di tutti, penso, se non sbaglio. Diciamo,
se non sbaglio, mi sa
di 9,90€, cioè è aumentato. Prima costava 6,90€, adesso 9,90€, ma ne vale la pena,
Ma ne vale la pena, veramente.
Ascoltateci, ne vale la pena.
Infocillato poi
esatto, ce n'è tante, ne sta uscendo quasi una alla settimana, alcune anche durante la settimana, quindi insomma approfittatene, ne vale la pena, per quanto possa valere noi ve lo diciamo. Va bene, Federico, tu hai scritto appunto anche una recensione su Movie Player, quindi per approfondimenti verremo anche a leggerti su quel sito. Ti ringrazio come sempre, ci sentiamo tra 7 giorni.
Perfetto, grazie a te.
Ciao. Eccoci qua di nuovo in onda alle 17.56, l'ultimissimi minuti di questa trasmissione, per parlare di un evento che inizia domani a Firenze e della nuova edizione del Florence Corea Film Fest. Lo facciamo con il suo direttore artistico, che è Riccardo Gelli, che è con noi in collegamento. Buonasera Riccardo.
Buonasera,
ben trovato come sempre alla telefonata della vigilia, perché appunto da domani, giovedì 21 marzo, al cinema La Compagnia alle ore 20:30 con il film di apertura che è Concrete Utopia, uno dei campioni di incassi nel 2003 nella Corea del Sud, si apre appunto la nuova edizione del Florence Corea Film Festival. E che cosa ci dobbiamo aspettare?
Ma nuove produzioni, poi una rassegna sul cinema degli anni 60, due sezioni in competizione, Orizzonti Coreani, che è il cinema un po' più commerciale, e Independent Korea, già il nome lo dice, il cinema indipendente coreano, e tanti corti, una quarantina di cortometraggi e 30 lungometraggi. E poi appunto ci saranno due ospiti importanti, l'attore Song Ho, che è uno dei degli attori che ha partecipato alla produzione di Parasite, Babbo che entrava da tutte le parti per avvantaggiare la famiglia.
Sì.
E poi Ibiokon, che poi è stato nella prima edizione di Squid Game, ha chiuso praticamente la serie e poi parteciperà anche alla seconda edizione di Squid Game,
della serie.
Come attore un po' più importante della serie, ecco, praticamente. E poi tanti registi, tra cui anche il regista Conclave d'Utopia, e poi appunto altri registi ancora, appunto anche una regista donna molto interessante che abbiamo già presentato qualche edizione, e appunto molti ospiti, e poi alla fine il compositore di Parasite di Squid Game, tanto per restare in tema, praticamente al Teatro Verdi.
Sì.
Il 30 di marzo, che farà un concerto insieme all'orchestra da Camera Fiorentina, e sono praticamente le sue composizioni di vari film dove lui appunto dirigerà, suonerà, e appunto non solo con il pianoforte ma anche con altri strumenti. In più ci sono anche tre strumentisti tradizionali che accompagnano insieme anche l'orchestra della Camera Fiorentina.
Perfetto, quindi non solo cinema, mi pare di capire, in questa edizione, ma anche una parentesi musicale del Florence Corea Film Festival. È arrivato a ben 22 edizioni, se non sbaglio, 22 anni.
22
anni, e devo dire non sentirli, quindi complimenti. 22 anni e non sentirli.
Sì, ma c'è anche una mostra,
sì?
Alla Sale Ginori, in via dei Ginori 14, che è una parte del Palazzo Medici Riccardi, appunto in via dei Ginori, dove facciamo conoscere anche quest'anno un'università coreana che produce webtoon. Webtoon sono i fumetti sul cellulare, sul digitale. E quindi far conoscere anche questa, che ancora in Italia non si conosce molto bene.
È vero.
Però appunto accompagnerà anche la masterclass di uno dei importanti illustratori coreani su questo genere di fumetto, insieme con la Nemo Academy di Firenze ed altri personaggi che appunto parleranno sul tema del webtoon, e anche una dimostrazione grafica come si fa un webtoon.
Perfetto. Allora, appuntamento lo diamo ai nostri radioascoltatori e radioascoltatrici che ci stanno ascoltando: domani, giovedì 21 marzo, per il film dell'inaugurazione, e poi appunto per tutto il proseguio dei giorni fino al 30 marzo, giusto se non sbaglio?
Fino al 30 marzo. Fino al 29 alla compagnia, però il 30 saremo in concerto.
Il concerto al Teatro Verdi.
Al Teatro Verdi.
Una settimana poco più da vivere insieme, appunto, con il Florence Corea Film Festival. Grazie, Riccardo Gelli.
Se vogliono ancora iscriversi
alle masterclass,
www.coreafilmfest.com.
Perfetto. Grazie, Riccardo, e in bocca al lupo.
Grazie a te.
Siamo arrivati in conclusione anche di questa 25esima puntata della Settima Ossessione. Io vi ricordo che già da domani troverete il podcast su novaradio.info. Io ringrazio come sempre Stefano Patrizio che ci mette a disposizione il podcast proprio il giorno seguente alla nostra trasmissione. Poi da venerdì invece lo potete trovare anche sulle principali piattaforme quali Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Io vi ringrazio di essere stati qua con noi, speriamo di avervi tenuto come sempre compagnia in questa ora di cinema, e vi do appuntamento esattamente tra 7 giorni per una nuova puntata. Io nel frattempo vi auguro una buona serata.